giusto, addirittura se leggerei la mente, perché secondo la regola dell'alternanza succede nel corso degli anni la lettura di un testo del Nuovo Testamento a quella di un testo dell'Antico Testamento. L'anno scorso noi leggemmo qui il libro di Zaccaria e poi il libro di Malachia, forse qualcuno di voi ricorderà, perché è Malachia l'anno scorso. Quindi quest'anno era l'anno del Nuovo Testamento e ho pensato di riprendere in considerazione la lettera ai Galati, a cui subito ci accostiamo da questa sera. Non è un testo quantitativamente imponente, sono 6 capitoli, ma ne avremo più che sufficiente per questi giorni. E man mano ci aiuteremo nel prendere contatto con lo scritto di Paolo, qualche aggiunta, notazione, suggerimento da parte mia, ma poi il lavoro di tutti nel dare spazio alla parola e giungere a noi attraverso le pagine di questa lettera. Per l'orario siamo d'accordo, per partire dalla mattina, precedentemente le notti e poi la colazione. E il pranzo a luna e la cena, la messa sarà la sera alle 7 col vescovo e quindi la cena. Quando hai bisogno di aiuto fatti dire. Tutti desideriamo il fare. E va bene. Gli altri amici sono in arrivo, altri arriveranno questa sera e domani. Insomma, non è sempre comodissimo montare su un tram quando è in corsa. D'altra parte, ci vuole pazienza, ci sono degli acrobati che desiderano seguirmi.
Come facciamo? Ancora manca qualcuno, magari.
Vabbè, adesso dopo.
Vabbè, no. Io poi con te per qualsiasi cosa.
Per pomeriggio dovremmo andare in prossima. Dare un'indicazione.
Vogliamo vederlo già adesso tra quelli che siamo qua o aspettiamo che.
Sì, no, ma a me basta subito dopo, prima della messa, cioè subito dopo l'incontro, sapere.
E allora la ripresa. Alla seconda ripresa, no?
Sì.
Prima di iniziare la seconda ripresa comunichiamo, chiediamo e comunichiamo.
Ci siete? Bene. Allora aprite pure le vostre Bibbie e provate da leggere alla fine. Avrete provveduto. Rimarrà a Efeso per circa 3 anni, che standard sui concetti di un tempo lunghissimo, d'altronde da Efeso poi la sua attività pastorale si raggia in un territorio circostante. Naturalmente Paolo approfitta di collaboratori che si dedicano al servizio della santificazione. Terzo grande viaggio missionario, quindi possiamo stabilire una data, anno 54 dopo Cristo. Paolo, lungo il percorso, attraverso tutta la penisola anatolica, attraversata tutta, e ha visitato le chiese che nel corso degli anni precedenti si sono venute formando e stanno crescendo in quelle regioni. E tra l'altro ha attraversato nuovamente la Galazia. La Galazia è una regione centrale di quella che noi oggi chiameremo Turchia, Galazia. Nel corso degli anni precedenti Paolo ha svolto in quelle località il suo lavoro dedicato all'evangelizzazione, sempre confidando e sempre approfittando della collaborazione di amici che lo accompagnano nei suoi impegni. Ma dunque sono passati alcuni anni oramai, non sono tanti, probabilmente la prima evangelizzazione in Calabria ha avuto luogo nell'anno 49, dunque 5 anni, 6 anni, poco più forse, per noi è un tempo brevissimo, in realtà è il tempo sufficiente perché quelle chiese sono cresciute e hanno preso una fisionomia che assume il valore di una testimonianza seria, coerente, coraggiosa, in un contesto che ancora largamente, se non proprio massicciamente, condizionato dai riferimenti a una cultura pagana, a una civiltà pagana, a una storia che è passata attraverso tante tante generazioni, ed ecco in quel contesto l'Evangelo testimoniato, annunciato, trasmesso, è stato accolto, e dunque coloro che hanno intrapreso il cammino della vita nuova. Paolo a Efeso, adesso, e mentre si trova a Efeso riceve delle notizie che lo preoccupano molto. Per quello che sta succedendo in Galazia, dove si sono presentati quelli che Paolo chiama altri maestri, che hanno contestato a modo loro la vita svolta da Paolo, altri maestri che si presentano come espressione della tradizione giudaica e della religiosità giudaica, ma si rivolgono a coloro che, avendo accolto l'Evangelo, provengono dal paganesimo, sono entrati nel cammino della vita nuova, quella che noi chiameremo vita cristiana. Paolo non usa questo aggettivo. E sostengono che per accogliere adeguatamente l'Evangelo, per intraprendere davvero il cammino di una vita nuova, questi pagani che si sono aperti all'accoglienza del messaggio annunciato e testimoniato da Paolo, devono passare attraverso la circoncisione, e insieme con la circoncisione poi ne derivano una serie di osservanze che sono collegate con la tradizione giudaica, osservanze riguardanti l'alimentazione, riguardanti rispetto di certe scadenze nel calendario, e dunque questi altri maestri hanno attirato a sé un'ammirazione particolare da parte di questi cristiani delle chiese galate. Oltretutto si presentano in nome di quella religiosità giudaica che ha un aspetto affascinante per coloro che vivono in un mondo pagano e provengono da una cultura pagana. La devozione dei giudei, il loro modo di pregare, il loro modo di impostare tutto il regime della vita secondo le norme rigorosamente stabilite all'interno di un programma di vita che è in grado di interpretare tutti i passaggi, affrontare tutte le scadenze, descrivere quelli che sono i percorsi lungo i quali sviluppare il cammino della vita. E dunque la religiosità che affascina i pagani, il mondo pagano è un mondo religioso, ma questa devozione così strutturata e così anche commovente suscita effetti impressionanti. Dunque questi altri maestri sostengono che Paolo in realtà non ha evangelizzato adeguatamente questi abitanti della Galazia, che da parte loro hanno accolto con sincerità l'Evangelo e hanno veramente avviato il cammino della vita nuova. Ma questi altri maestri sostengono che in realtà Paolo, che pure è un giudeo, ma banalizza le cose e propone a questi pagani un messaggio che è troppo banale, è semplificato, è addomesticato, è anacquato, è un evangelo che viene così svenduto a poco prezzo. Perché Paolo, sostengono in realtà, e anche in termini piuttosto pesanti, è una contestazione che diventa veramente molto pungente, sferzante a danno di Paolo. Paolo in realtà è un imbroglione, cerca di farci un consenso con i pagani a cui si rivolge, lui giudeo, imposta un messaggio che in realtà non implica un'adesione seria, rigorosa, impegnata, come invece avviene quando i pagani finalmente anche loro si circoncidono, come nella lezione di Marco, e intraprendono davvero con serietà e con rigore un cammino di vita che obbedisce alle osservanze. E dunque Paolo in realtà non merita riconoscimenti, c'è un risentimento personale da parte di questi altri maestri nei confronti di Paolo che noi cogliamo adesso direi quasi subito ad apertura di pagina, un risentimento personale. Paolo è un giudeo considerato, lui che pure da parte sua è osservante, proviene da una tradizione rigorosissima, eppure un giudeo rinnegato, un giudeo che soprattutto adesso cerca di ottenere facili riscontri da parte di pagani che si impressionano, si commuovono, si emozionano e dunque accolgono l'Evangelo, ma in realtà l'Evangelo non cambia la loro vita. Perché? Perché ci manca la circoncisione con tutte le conseguenze che ne vengono appresso. Dunque, altri maestri. Si tratta poi di verificare esattamente chi siano questi altri maestri, non dei giudei, sono dei personaggi che si rifanno ai valori della religiosità giudaica, ma loro stessi poi sono piuttosto figure scadenti dal punto di vista della pratica, dell'impegno religioso, chissà mai, forse sono piuttosto mossi e infervorati per un motivo di polemica, per il gusto di polemica nei confronti di Paolo, che deve essere squalificato e estromesso dal ruolo di inviato che sta percorrendo strade fino a periferie estreme in nome di un evangelo che intraprendere così tutte le, il cammino delle, di tutte le osservanze. E, ed ecco, vedete, Paolo riceve notizie. Lui nel corso dei mesi ha visitato quelle chiese e ha avuto anche dei riscontri proprio, tanto che mentre si trova a Efeso lo informano di quello che sta succedendo e Paolo, vedete, irrompe adesso sulla scena di quello, quel contesto pastorale che è stato segnato in maniera così invadente dalla presenza di questi altri maestri, e irrompe tramite lo scritto, la lettera che adesso noi leggiamo, indirizzata alle chiese della Galazia. E Paolo irrompe, irrompe, ce ne rendiamo subito conto, in modo molto focoso, perché si rende conto che presso dei cristiani delle chiese galate quest'altro insegnamento di altri maestri determina una vera e propria corruzione della autenticità del messaggio evangelico che lo stesso Paolo con i suoi collaboratori ha trasmesso. È in questione esattamente la autenticità dell'Evangelo, e dunque è in questione quanto di più serio, di più importante, di più prezioso. Paolo intenda custodire come il vero patrimonio che ha cambiato la sua vita e il vero patrimonio che vuole trasmettere per coloro che accogliendolo cambiano la loro vita. C'è di mezzo l'Evangelo e c'è di mezzo la rivelazione di quella iniziativa di Dio che nella storia umana si è manifestato in modo suo, secondo i suoi criteri, con quelle testimonianze che hanno man mano sospinto lo svolgersi degli eventi nel corso di una lunga storia, quella che chiamiamo la storia della salvezza, fino all'evento decisivo, l'incarnazione della parola, il figlio di Dio che si è fatto uomo, la sua Pasqua redentiva, il suo passaggio attraverso la morte, la vittoria sulla morte, ed ecco il figlio glorioso, Gesù, che è il Kyrios, che è il Signore, e l'Evangelo. E Paolo si rende conto che è compromesso esattamente l'Evangelo nella sua autenticità costitutiva, e l'intervento di questi altri maestri compromette esattamente la crescita della vita cristiana di coloro che hanno accolto l'Evangelo, compromette, deprime, avvilisce in un certo modo, proprio provoca una forma di regressione. Allora coloro che hanno accolto l'Evangelo, per come Paolo avverte il dramma in corso, in realtà stanno percorrendo un itinerario di ritorno a atteggiamenti propri del mondo pagano da cui pure erano usciti, e tutto questo passando attraverso la presenza di quegli altri maestri che si presentano come depositari di una verità giudaica che deve essere imposta anche ai pagani affinché accolgano autenticamente l'Evangelo. Ma la novità mediante la quale Dio ha determinato la storia dell'umanità, quell'impulso che oramai è presente e operante e dilaga in tutte le direzioni, e voi vedete quali altre mete da raggiungere e quali evoluzioni in vista di un futuro ancora senza data, ma rispetto a quella novità di cui è stato protagonista lui, Dio vivente, adesso questi altri maestri sono sovrapposti come coloro che pretendono gestire in maniera autoritaria quella accoglienza da parte di questi pagani della Galazia che hanno ricevuto l'Evangelo, in modo tale che in realtà quei tali vengono costretti a ricadere all'interno di un regime di osservanza della circoncisione in cui che è sostiene Paolo, e lo dimostra adesso con molta energia, consiste in una forma di pericolosissima e dolorosissima ricaduta dentro una logica che è propria di quella religiosità pagana da cui pure erano usciti. Allora Paolo interviene, e interviene, vedete, elaborando uno scritto che adesso noi subito leggiamo le prime righe di questa lettera, che è carica di una teologia, voi capite bene, che è puntata a precisare il contenuto essenziale dell'Evangelo, che poi è il contenuto essenziale di quella novità di cui Dio stesso è il protagonista nella storia umana, per cui la storia dell'umanità non è più una storia di perdizione, di condanna, ma è una storia di salvezza. Come avviene che la storia umana sia storia di salvezza? Come avviene che Dio salva, che Dio riporta l'uomo condizionato dalle conseguenze del proprio fallimento, e dunque in vista di una perdizione che è l'effetto inevitabile di una scelta di morte, perché il peccato è una scelta di morte. Come avviene che gli uomini che hanno scelto la morte sono recuperati all'interno di una opera realizzata in forza dell'intervento di Dio stesso nella storia umana, recuperati a un progetto di vita? Come avviene che per gli uomini che hanno scelto la morte si apra la strada della conversione alla vita, del ritorno alla sorgente della vita, la strada della salvezza? E qui è il Vangelo, vedete, la novità, la novità per eccellenza, la novità che è opera di Dio, la novità che oramai è presente e operante in maniera efficace nella storia umana. Ma l'Evangelo non può essere compromesso, se l'Evangelo viene contraddetto, se l'Evangelo viene manomesso, viene deturpato, viene ricondotto all'interno di una logica che in realtà corrompe la novità, ecco che Paolo dovrebbe registrare il disastro più drammatico della sua missione e della missione degli altri con lui e di quelli che hanno preceduto e di quelli che dovrebbero poi seguirlo. È l'autenticità dell'Evangelo, quindi la coerenza autentica della vita nuova che è generata dall'accoglienza dell'Evangelo, quell'impatto nella vicenda umana che diventa motivo di salvezza, cioè motivo di liberazione rispetto al regime di morte che il peccato ha instaurato come conseguenza inevitabile. Ecco, allora Paolo scrive, vedete, Paolo qui ci dà proprio l'idea di essere come dire, un vulcano in eruzione, per cui la natura del carriato non è facilissima, dico questo tanto per scoraggiarvi, perché il testo è un testo impegnativo, è un testo pregnante di teologia, ma è una teologia in fase creativa. Ci sarà un momento successivo, passeranno 2 o 3 anni, un momento successivo nel quale Paolo si troverà in una posizione di serenità che gli consentirà di riprendere tutto questo complesso di riflessioni teologiche in modo molto più ordinato, la maniera per quello di un vero e proprio trattato di teologia sarà la lettera ai Romani. Ma in lettera ai Galati, vedete, il suo linguaggio teologico è come magma che esce dal vulcano, ma d'altronde l'urgenza pastorale è incalzante, Paolo non può tirarsi dietro, in più c'è questa nota polemica nel conflitto diretto tra gli altri maestri e lui e gli altri maestri, e Paolo è stato colpito personalmente, è stato ferito, è stato offeso, ciò che massimamente lo preoccupa è che qui è compromessa quella novità per cui la vita di quei tali che hanno accolto l'Evangelo è stata ristrutturata in vista di quella prospettiva di salvezza, di quel ritorno alla vocazione originaria che è il frutto dell'Evangelo. Dunque Paolo non transige. È vero che Paolo è sempre teologo, quando scrive anche per situazioni molto spicciole, forse sembra anche dover semplicemente affrontare questioni di vita quotidiana. Paolo sempre ha una visione teologica ed è alla ricerca di un linguaggio. La teologia non vuol dire una scienza riservata agli specialisti, vuol dire quel linguaggio che consenta a degli esseri umani di intendersi a riguardo di quella novità che è vissuto, perché l'Evangelo è potenza che irrompe nell'esistenza umana, che irrompe nella vita degli uomini e che dall'interno ristruttura tutto l'impianto del vissuto. Ma poi è necessario un linguaggio per interpretare, per spiegare e per poter comunicare, intendiamoci, a riguardo di questa novità che è prima di tutto assunta, acquisita in tutto un nuovo ordinamento dell'esistenza. E quindi quando si parla di un vissuto, adesso dicevo ordinamento dell'esistenza, sono in questione tutte le relazioni che danno forma alla vita. La vita si realizza nelle relazioni, e quindi questa ristrutturazione del modo di stare al mondo, la vita nuova, è una ristrutturazione di tutte le relazioni interpersonali, le relazioni in contesto sociale, le relazioni con l'ambiente, le relazioni con quella realtà, quel pezzo di mondo, quella cosa che è anche il proprio essere umano, e la relazione con il mistero di Dio che si rivela nella sua gratuità. È la vita ristrutturata nelle sue relazioni, dunque un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di impostare dalle relazioni più semplici a quelle più complesse e più articolate. Tutto è trasformato, e allora Paolo, teologo, vedete, è impegnatissimo non tanto a elaborare pensieri fantastici, ma a elaborare per sé, per l'altro a cui si rivolge, quel linguaggio che consenta a coloro che accolgono l'Evangelo di rendersi conto, di documentare e di trovare anche nel linguaggio possibilità di comunicazione. Vi spiego che cosa succede. Ecco, e allora Paolo, vedete, fa teologia, ma una teologia, ripeto, non per andare alla ricerca di soluzioni teoriche, ma per aiutare se stesso in questo contesto in cui è impegnato pastoralmente a trasmettere quella novità che ha trasformato all'interno della sua vita, ha trasformato la vita di altri. Ma che cosa è avvenuto? Che cosa è avvenuto? Come funziona l'Evangelo? Cosa vuol dire che noi siamo salvi? Cosa vuol dire? Il problema è interessante anche per noi. Cosa vuol dire che siamo stati in una malattia di salvezza, di conversione alla vita? Non siamo più prigionieri della morte. Come possiamo dirlo questo? Perché Paolo si è reso conto che evidentemente c'è di mezzo anche un fraintendimento, e quegli altri maestri hanno approfittato di una situazione ancora confusa, ancora un po' incerta, ancora così segnata da tante ombre, per intervenire con il loro messaggio, e hanno disturbato quella novità che comunque nell'intimo era operante nella vita di quei cristiani e ragazzi. Ecco, allora vediamo di prendere contatto con la nostra lettera. Avete qualcosa da dire? Tutto bene? Siete sopravvissuti?
Una domanda, sui maestri che venivano in Galassia a confondere più, cioè erano cristiani che venivano dal giudaismo, nulla di più.
Ci sono diverse soluzioni a una domanda del genere, perché ci sono alcuni che sul tempo erano giudei che però si erano sensibilizzati al messaggio evangelico e allora si sono resi protagonisti di questa evangelizzazione alternativa. Altri sostengono che no, erano giudaizzanti. Di queste figure si parla anche altrove nel Nuovo Testamento, se ne parla nell'Apocalisse, anche per dire giudaizzanti, probabilmente erano persone di origine pagana che però avevano accolto le osservanze giudaiche, circoncisione e tutto il resto, e quindi compiuto anche un passo ulteriore di attenzione, di apprezzamento per quell'Evangelo che a partire dalla prima chiesa, la prima chiesa di Gerusalemme, è composta esclusivamente da giudei, non tutti i giudei, tutti i circoncisi, la prima chiesa, le prime chiese, tutti i giudei, tutti i circoncisi. E questi pagani che hanno accolto l'Evangelo, ci tengono a rivendicare il valore di essere giudaizzanti, quindi in certo modo anche nel giudaismo sono come degli avventizi, sono subentrati, e questo è anche forse il motivo per cui sono così esigenti, rigorosi e feroci, perché anche nel giudaismo che vorrebbero imporre a partire dalla circoncisione ad altri pagani che accolgono l'Evangelo, anche nel giudaismo loro sono un po', come dire, così un po' scompensati, ecco, sono un po' mascherati, parlano in nome di osservanze giudaiche rispetto alle quali loro stessi sono gli ultimi arrivati. D'altronde è anche vero che i neonati sono sempre personaggi un po' pericolosi. Questi altri mezzi punti sono piuttosto invadenti, piuttosto petulanti, piuttosto aggressivi. E Paolo è per questo. Significativa per noi al contenuto dello scritto che 10 versetti di introduzione. Dividiamo il testo in due brani. Il primo brano, fino al versetto 5, contiene il saluto e l'indirizzo, come è normale all'inizio di uno scritto epistolare, normale. Soltanto che già da questo inizio della lettera percepiamo che Paolo è come agitato, Paolo è in fibrillazione, Paolo è fremente. Perché? Beh, Paolo apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace. Fermiamoci un momento, vedete, Paolo si presenta e poi indica chi sono i destinatari, il mittente e il destinatario, così si apre uno scritto epistolare. Nei versetti 1 e 2 Paolo si presenta direttamente e poi i Galati invece individuati nei versetti seguenti, a cui viene indirizzato il saluto. Notate che Paolo ci tiene a presentarsi subito in quanto apostolos, cioè depositario di una missione, incaricato di svolgere una missione. E vedete che questa missione viene messa immediatamente in relazione con un'origine che viene da Dio, non da parte di noi. Guardate, già questo segnale è molto utile per noi. Perché vedete, c'è già uno spunto polemico in questo modo di presentarsi: non così, bensì, non così, come invece qualcuno lo accusa, che invece sia da intendere il suo modo di presentarsi, come se lui fosse il protagonista di un'impresa che è sostenuta da motivazioni umane. No, ci tiene subito a dire, apostolo, no, da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma ecco, per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Dunque una missione la sua che non obbedisce a una iniziativa umana, ma è in continuità con la missione del Figlio, che è Cristo, che è il Messia di Israele, colui che ha portato a compimento tutte le promesse. In lui tutte le promesse sono compiute, è il protagonista della storia di ieri, di oggi, e sarà così per domani. Ed ecco, in virtù di questa missione che Gesù ha portato a compimento, Messia che ha realizzato le promesse, è la paternità di Dio che si è rivelata a noi per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, la paternità di Dio. E vedete, la paternità di Dio si è presentata, si è manifestata a noi attraverso il percorso redentivo di cui è stato autore Gesù, il Figlio, Gesù che è vittorioso sulla morte. Vedete come subito Paolo qui ci tiene a precisare quello che è lo sbocco, l'obiettivo e anche la prerogativa determinante per quanto riguarda la missione svolta da Gesù, in quanto il Padre si è manifestato attraverso di lui e nelle cose del mondo, nelle misure della condizione umana, nel corso degli eventi, Gesù vittorioso sulla morte. È la paternità di Dio che si è rivelata a noi attraverso quel percorso di passaggio attraverso la morte, un percorso redentivo, un percorso di vittoria sulla morte, che si è realizzato in lui, Gesù, il Messia di Israele. Dunque Paolo si presenta, vedete, in quanto tutta la sua vita è al servizio di questa missione, che è in continuità con la missione svolta da Gesù, il Figlio di cui Dio si è compiaciuto, quel Figlio attraverso il quale la paternità di Dio si è manifestata quel figlio che ha scandagliato l'abisso della condizione umana fino a, alla sconfitta per eccellenza nella nostra condizione umana, che è la morte, ed ecco resuscitato dai morti, vittorioso da morte. Notate poi che Paolo ci tiene, nel momento in cui si è presentato in qualità di apostolos, a segnalare la presenza accanto a lui di una fraternità ecclesiale, potremmo dire noi, Paolo e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia, tutti i fratelli che sono con me. Si rivolge alle chiese della Galazia, quella regione centrale della penisola anatolica, diverse chiese, ma ci tiene, vedete, anche questo è un particolare interessante per noi, che Paolo irrompe sulla scena in maniera così energica e risoluta, ma facendo appello a un contesto ecclesiale che lo accompagna, che lo coinvolge in un intreccio di relazioni fraterne, e tutti i fratelli che sono con me. Dopodiché, vedete, chiese che sono in Galazia, e dice, versetti 3, 4 e 5, grazia a voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. È interessante, vedete come questi cinque versetti, adesso diamo uno sguardo più da vicino ai versetti 3, 4 e 5 che ho appena letto, ma tutti e cinque i versetti di questo saluto, di questo indirizzo introduttivo, precipitano verso questa dossologia che qui ho appena letto nel versetto 5, al quale sia gloria nei secoli, amen. Una dossologia mirata a celebrare il primato di Dio, si intende bene, ma è come se questo modo di avviare la stesura dello scritto, che abbiamo colto già segnato da quell'impulso polemico mediante il quale Paolo c'è tutto a prendere posizione per distinguersi da coloro che gli attribuiscono l'iniziativa, dipendere da iniziative umane, interessi umani, gusti umani, prerogative umane, e l'urgenza di dare gloria a Dio, l'urgenza dossologica, al quale si gloria nei secoli dei secoli, amen. E quando si rivolge al Cristiano della Galazia, usa la formula del doppio saluto, che è abbastanza normale nelle sue lettere. Secondo il linguaggio dei greci, grazia; secondo il linguaggio degli ebrei, pace, shalom, pace. Grazia, pace. E vedete che questo saluto che Paolo rivolge ai cristiani di quelle chiese è la trasmissione, come adesso leggiamo di nuovo quello che abbiamo già intravisto precedentemente, di un saluto che lo stesso Paolo ha ricevuto. In certo modo, vedete, nel Vangelo è anche un modo di salutare. Il Vangelo è un saluto. Il caso di evangelizzazione che sta all'origine di tutto è l'evangelismos, cioè l'annunciazione a Maria. Quello è il saluto. Come il saluto ricevuto da Maria è evangelismos, dice la tradizione greca. È l'evangelizzazione originaria, è la trasmissione di quella novità per cui la parola di Dio si è fatta carne, la parola di Dio è presente e operante, e la mano del Signore che riceve il saluto diventa a sua volta salutatrice, diventa a sua volta annunziatrice, evangelizzatrice, visitatrice. Ebbene, questo modo di salutare trasmette quel saluto che lo stesso Paolo ha ricevuto, e quello che ha ricevuto proviene dalla paternità di Dio, che si è rivelata mediante la signoria di Gesù Cristo. Vedete, qui si aggiunge il titolo di Kyrios, Signore. Grazia a voi e pace da parte di Dio, Padre nostro. Questa è una maniera di rivolgersi a Dio che è tipicamente cristiana. Se ci sono dei cristiani al mondo, questo lo sappiamo benissimo anche noi, da quando ci hanno insegnato il catechismo, se ci sono dei cristiani al mondo sono quelli che dicono Padre nostro, questi sono i cristiani. La prima lettera di Tessalonicesi, che è il testo più antico del Nuovo Testamento, tutte le lettere di Paolo, della più antica, e si apre proprio così. Quelli di Tessalonica sono quelli che si rivolgono a Dio e dicono Padre nostro, ci siamo, leggevamo nella chiesa di Donnici l'anno scorso. E dunque adesso vedete, grazie a voi e pace da parte di Dio Padre e da parte del Signore Gesù Cristo, la paternità di Dio attraverso la signoria di Gesù Cristo. E più esattamente ancora, vedete, questo saluto sta in continuità con un saluto che Paolo ha ricevuto, l'Evangelo, e l'Evangelo che porta con sé la potenza di una rivelazione, perché, vedete qui come prosegue, il Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, è un atto d'amore nella gratuità di questo suo passaggio in mezzo a noi, in maniera tale da avere condiviso lui, l'innocente, la condizione degli uomini peccatori fino alla morte. Ha dato se stesso un atto d'amore, vedete, quello di cui è stato protagonista, un puro motivo d'amore, un gratuito motivo d'amore. Ed è proprio in questo modo che è stabilito un vincolo di comunione indissolubile tra lui e noi, per come ha voluto condividere la nostra morte. E questo, vedete, ha lo scopo di strapparci da questo mondo perverso. Vedete come in due righe qui Paolo sintetizza proprio l'evento pasquale nei suoi elementi essenziali e nella sua efficacia redentiva, salvifica, motivo di ingresso a un nuovo cammino di vita per noi, perché laddove lui ha sigillato un vincolo di comunione indissolubile tramite la morte, noi siamo stati afferrati e introdotti in quel cammino vittorioso sulla morte di quel protagonista. Ha dato se stesso per i nostri peccati per strapparci da questo mondo perverso. Noi siamo prigionieri. E questa è un'immagine che è molto eloquente, la condizione di vita nella nostra realtà umana è condizione di prigionia. Ma qui lui parla, vedete, di un mondo perverso, come dice la traduzione,
mondo
malvagio, sì. È il mondo del male, il mondo del male. Non perché il male sia nel mondo, ma perché è quella mancata corrispondenza alla nostra vocazione alla vita, che in realtà si è realizzata come una scelta di morte. Il peccato è sempre una scelta di morte, ed è una scelta di morte che inquina il mondo. Il mondo è cattivo non perché è il mondo, ma il mondo è cattivo perché è inclinato dal peccato. È il mondo del male. Ma il mondo del male nel senso che le nostre relazioni, quelle da cui dipende la vita, sono tutte fratturate, destrutturate, disintegrate, frantumate, ridotte in obbedienza a quella presunzione dell'iniziativa umana che vuole affermarsi come protagonista e che in realtà determina effetti di morte. La vocazione della vita è stata è rinnegata, è rifiutata, e il mondo intero ne subisce le conseguenze inquinanti qui Paolo descrive in maniera sintetica, come se il mondo intero fosse ridotto alle misure di una prigione all'interno della quale noi ci siamo introdotti e nella quale restiamo condannati a morte. Ed ecco, vedete, adesso siamo strappati, qui molto forte questo verbo, ha dato se stesso per i nostri peccati per strapparci da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio Padre nostro. Vedete questa novità, per cui noi non siamo più prigionieri di quella scelta di morte di cui pure siamo protagonisti, di cui siamo responsabili noi, ma non siamo più prigionieri del nostro malanno, della nostra sconfitta, del nostro fallimento che porta con sé il disordine del mondo. Non siamo più prigionieri perché siamo coinvolti in quella novità di cui è stato il protagonista lui, il figlio, novità che ci inserisce in disegno nuovo e gratuito che Paolo sintetizza con un'espressione che è la volontà di Dio, espressione che noi usiamo comunemente: sia fatta la tua volontà, ripetiamo tutti i giorni nel Padre nostro. La volontà di Dio, espressione che non sempre è molto simpatica, perché la volontà di Dio è sempre qualcosa che ci mette un po' in difficoltà, chissà cosa vuole Dio, forse vuole che adesso inciampiamo in qualche parte. Non è così, è la volontà di Dio, nel senso di quella volontà d'amore che è il segreto da sempre custodito nell'intimo di Dio, che adesso è realizzato nelle cose del mondo, in realtà di dimostrare che quella sua volontà d'amore che era all'inizio è vittoriosa sulle conseguenze del peccato, per cui l'iniziativa umana si è da se stessa condannata a morte. E adesso, vedete, ci ha strappati da questo mondo perverso, secondo la volontà di Dio, Padre nostro. Adesso noi siamo ricondotti a quel disegno originario per cui siamo stati chiamati la vita. E questo disegno originario si è dimostrato più forte delle conseguenze di morte a cui la nostra ribellione, la nostra presunzione di protagonismo ci sono condannati. E vedete come in poche righe Paolo dice tante cose, cosa dice molto di più che io riesco a ridire a modo mio, così con qualche chiacchiera. E allora un grido di lode al quale Dio Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Fatto sta che adesso, e poi ci fermiamo e riprendiamo dopo un poco di intervallo, così anche qualcuno deve sistemarsi. Vedete che sempre nel contesto di questa introduzione, dal versetto 6 al versetto 10 Paolo affronta direttamente la questione, entra subito in argomento. Mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo passiate ad un altro evangelio. Ecco, mi meraviglio. Notate che solitamente, non proprio sempre, ma solitamente le lettere di Paolo si aprono con un ringraziamento. Ringrazio Dio per voi, ringrazio Dio che ci siete, ringrazio Dio. E lo dice, ridice. Qui nella lettera ai Galati, la lettera, dopo pochi versetti che abbiamo già letto, si apre con una dichiarazione di meraviglia. Meraviglia, vedete, ma una meraviglia indignata, non è soltanto la sorpresa, è una sorpresa sconvolgente per lui, perché per quello che sta avvenendo nel Galatia lui percepisce che è in corso una minaccia grave, che annuncia pericoli veramente devastanti. Mi meraviglio che è così in fretta, e vedete la chiamata che avete ricevuto, vocazione che avete ricevuto, la chiamata, il messaggio che è giunto fino a voi è giunto fino a voi non soltanto con le chiacchiere, ma con la presenza di Paolo a suo tempo, che poi si è riproposta nei momenti in cui Paolo ha rivisitato delle chiese, e questa chiamata è stata stravolta così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo passiate ad un altro evangelio. C'è qualcuno che vi ha chiamato con la grazia di Cristo. È un altro evangelio, una evoluzione frettolosa, Tra l'altro qui ho usato un'espressione che compare in una pagina famosa, poi ci fermiamo qualche momento e riprendiamo, una pagina famosa dell'Antico Testamento, Esodo capitolo 32. Avete presente l'episodio del vitello d'oro? Certo. Tutto avviene in grande, come se mentre Mosè sulla montagna il culto dedicato al vitello d'oro fosse lo sviluppo più naturale, immediato, sollecito, persuasivo di quello che è stato l'impegno che il popolo ha preso nei confronti del Signore, in un rapporto di alleanza, ed ecco subito con una celerità davvero sorprendente, lì nel racconto Esodo capitolo 22, come se il vitello si fosse trovato da solo, così, d'altronde vedete tutti quanti lo sappiamo benissimo, per le nostre piccole e povere esperienze personali, certi scivolamenti avvengono con una naturalezza che sembra quasi un obbligo. Ma come? Dice, e cosa in fretta? Siete passati da colui che vi ha chiamati nella grazia di Cristo. Una vera e propria apostasia. Un altro Evangelo. Fermiamoci qua. Alle 5:30 riprendiamo.
Thank you.